Bene, allora abbiamo fatto la nostra preghiera e possiamo riprendere. Il tema dell'incontro di oggi, come sapete, è la memoria nel Fiat, per la quale avevamo già lasciato la preghiera, che è comunque ancora qui su questo foglio, pro memoria, perché magari qualcuno è andato smarrito. È importante, a proposito di memoria, dire subito questo: è importante ricordarsi sempre di pregare, di invocare lo Spirito, di chiedere l'aiuto a Maria, prima di qualsiasi cosa, in modo specialissimo prima di un incontro di preghiera. Pregare per poter pregare. E è una bella memoria che dobbiamo avere. Prima di pregare, preghiamo. Chiediamo allo Spirito che venga a pregare in noi, come abbiamo sentito. Chiediamo a Maria che stia con noi e poi possiamo pensare di poter cominciare a pregare e non essere soli, essere assistiti, essere illuminati. Prosegue il nostro affascinante cammino nella Divina Volontà. Vorrei dire a tutti e a ciascuno che se abbiamo compreso di che cosa si tratta, affrettiamoci a deporre le ceste delle nostre personali zavorre, prima che il peso, non del Fiat, ma delle nostre cose sul fondo, diventi insopportabile. Il prosieguo è sempre più interessante, splendido, ma impegnativo, e non c'è nessuna possibilità di trascinarsi pesi inutili. Se ci proviamo, ci ritroviamo sfiancati e sfiduciati, quando invece lo scopo è quello di acquistare leggerezza e libertà. E questo è un punto fondamentale, perché quando noi pensiamo di voler aggiungere alla nostra vita, inserire come un qualche cosa di affiancato il dono della Divina Volontà, abbiamo sbagliato tutto. O consegniamo la nostra volontà e riceviamo il dono con tutta la bellezza, appunto, la leggerezza e la libertà che contiene, o altrimenti, se lo vogliamo mettere, come dicevamo prima, appoggiare sulle nostre zavorre, non possiamo più portare niente, né le nostre cose e tantomeno le cose divine. Allora questo è un punto importante. La scelta, come abbiamo visto anche nel primo incontro in cui abbiamo fatto il discorso vocazione, la scelta è radicale, la scelta è fondamentale. Non si può stare con un piede di qui e un piede di là, perché ci spacchiamo le gambe e poi non otteniamo nessun risultato. Mentre invece, se facciamo una scelta decisa, convinta, gioiosa e fiduciosa, allora possiamo vedere tutte quelle meraviglie che sono in serbo per noi e che sono appunto intrinseche nel dono che il Signore ci offre. Ho messo qui un brano sulla memoria che è molto interessante, mi sembra. La memoria fa parte dell'immagine che ci rende simili a Dio, e questo è in Genesi. La memoria è dono grandissimo del Signore. Ci assicura la consapevolezza della nostra identità, ci ricorda da dove veniamo e chi siamo, elementi indispensabili per scegliere dove andare. Immaginate qualcuno che perde la memoria. Purtroppo succede, no? Quelle situazioni patologiche, non sa più chi è, non sa più chi è, non sa dove abita, non riconosce i parenti, cioè perdi proprio l'identità. La memoria è qualcosa da conservare, dobbiamo vedere come. La memoria del nostro battesimo ci ricorda che siamo figli di Dio. La memoria dei nostri genitori, dei nostri cari, presenti sulla terra o presenti nella luce del Signore, ci ricorda che ogni figlio di Dio è inserito nella storia umana, con un volto ben preciso, in un contesto unico, ricco dei doni visibili e invisibili, concessi ad ognuno come dote da spendere nel cammino della vita per l'acquisto della vita. Ognuno di noi nasce stracarico dei doni del Signore, che dobbiamo riconoscere, far emergere e spendere per il bene nostro dell'umanità e per la gloria di Dio. La memoria delle cose vissute, delle creature incontrate, dei momenti sofferti, delle battaglie combattute, delle ferite, delle lacrime e delle vittorie, cammina con noi come bagaglio inseparabile e anche necessario per il nostro viaggio. Bagaglio che però adesso vediamo non deve diventare un peso. Allora, quando chiediamo al Signore di guarire la nostra memoria, non chiediamo di dimenticare la nostra vita, i lutti, gli incontri, le prove, le lacerazioni dell'anima e del corpo. Chiediamo di guarire i ricordi malati e di restituirceli sani, perché la loro presenza non possa emergere come rinnovo di dolore, o peggio ancora di rancore, ma solo come esperienza purificatrice per l'anima nostra e fonte di comprensione per le difficoltà altrui. Quante volte, quando qualche fratello o sorella vengono a chiederci un aiuto, un consiglio, eccetera, noi siamo in grado di darglielo perché abbiamo vissuto una situazione simile e ne siamo emersi vincitori. Vedo la sorella là che fa così con la testa. È così, è vero? È tutta l'esperienza che, se a un certo punto viene messa al servizio della vita nostra e degli altri, niente va perduto, anche le esperienze più dolorose, più faticose, quelle che non avremmo mai scelto di fare, ma che comunque la vita ci ha dato. Quando in un momento difficile, diciamo, capitano tutte a me, la nostra memoria è malata, emerge per renderci ancora più pesante il problema, aggiungendo inutilmente al peso del presente il peso del passato, quelle zavorre che dicevamo che, se se ne stanno lì sul fondo, ci impediscono di camminare. Quando invece diciamo ne ho viste di peggio, stiamo già usando una memoria sana che ci conforta col ricordo del superamento di ostacoli ben più grandi nel passato e ci aiuta a ridimensionare e alleggerire l'ostacolo del presente. Quando poi diciamo con fede viva ci penserà il Signore, la nostra memoria riluce nel ricordo di tutte le grazie, di ogni soccorso, di ogni tenerezza, di tutti i momenti nei quali abbiamo sperimentato la presenza del nostro Dio chino su di noi per sostenerci e guidarci con amore. E questa è la memoria più bella, quella che ci consente di ricordare con pace anche i momenti più duri, quella che nutre la nostra speranza nella mano che ci conduce e ci chiede di ricordare sempre Lui chi è. Per caso o non per caso, sabato il Papa ha fatto la messa a Santa Marta e, vedi un po', ha parlato della memoria in modo diverso, però molto interessante, anzi me la sono anche portata. E lui chiedeva a tutti, facendo riferimento al Vangelo ovviamente, chiedeva a tutti di ricordare il primo incontro col Signore, così come si ricorda il primo incontro d'amore, anche di più, perché questo ricordare ci riporta a quei momenti, a quelle emozioni, alle cose che hanno dato una svolta alla nostra vita. E ci diceva il Papa: perché la nostra fede è un incontro con Gesù, questo è il fondamento della fede, ho incontrato Gesù. Lui dice, come Saulo oggi, vabbè, non tutti li incontrano con la caduta da cavallo, però ognuno ha la sua caduta da cavallo personale, più o meno vistosa, più o meno c'è un momento in cui abbiamo incontrato il Signore. E siamo invitati appunto da Papa Francesco ad avere questa memoria, a ricordarsi questo: quando mi hai detto qualcosa che ha cambiato la mia vita o mi hai invitato a fare quel passo avanti nella vita? Questa è una bella preghiera, mi raccomando, fatela ogni giorno. Il Papa poi si ricorda anche, dice, per non sentire quel rimprovero che il Signore fa nell'Apocalisse, in una delle lettere che adesso non mi ricordo quale, dove dice, ho questo contro di te, che ti sei dimenticato del primo amore. Sono quelle le prime lettere dell'Apocalisse, quando appunto il Signore dice all'angelo della Chiesa, eccetera, se avete presente, non lo so, non tanto mi sembra, comunque vabbè, l'Apocalisse adesso non la possiamo fare, comunque gli dice sono contento di questo e di quello, però ti sei dimenticato del primo amore, no? E questo era il vescovo di una delle comunità cristiane, che strada facendo. È bello, mi ricordo un'esperienza molto interessante a proposito di questo, di una suora che era proprio in crisi, era una suora di uno degli asili dei miei nipoti, era proprio in crisi e la figlia mi aveva invitato ad andare a trovarla, così per aiutarla un momentino, pregare per lei, eccetera, eccetera. E sono andata e le ho detto, madre, mi racconti come ha fatto a farsi suora? Gli ho chiesto questo, no? E lei è partita con tutta la storia, no? E man mano che me lo raccontava, cambiava viso, si accendeva tutta, no? Era diventato, ecco, dico, ma bene, ero tutto contro, dico, quel Gesù lì, ecco, ora quello di oggi non ha mica cambiato niente. Cioè, questo ricordare, questo appunto fare memoria dell'incontro e del perché, eccetera, l'aveva già guarita. E quindi è importante fare memoria proprio del primo incontro e di tutte quelle cose belle che stavamo dicendo qui, quando diciamo ci penserà il Signore, perché ci ricordiamo quante volte ci ha pensato, se no non siamo capaci di dirlo, è vero? Se diciamo ci penserà il Signore è perché il Signore ci ha già pensato una, cento, mille volte, qualche volta ce ne siamo accorti di più, qualche volta non ce ne siamo accorti ma ci ha pensato lo stesso. E quindi così, no? Nei piccoli appunti che ho messo qui, ricordati chi sei e diventalo. Noi lo sappiamo chi siamo, no? E a che cosa siamo destinati e perché siamo stati scelti. Però se non ce lo ricordiamo, non possiamo diventarlo. Perché siamo, ma dobbiamo diventare. Siamo, ma siamo in cammino per diventare in pienezza quello per cui siamo stati pensati. E allora questo ci chiede di avere un ricordo costante, continuo, a chi siamo davvero per diventarlo. Ti quadra?
Sì. Sì, veramente, ora tantissimo mi quadra.
Sono proprio contenta che ti quadra tantissimo. Sono contenta. È così, no? Ci dice il libro della Sapienza, conoscerti infatti è giustizia perfetta, conoscere la tua potenza è radice di immortalità. Ma noi come conosciamo veramente, come conosciamo la potenza del Signore? Soltanto con l'esperienza personale diretta che facciamo del suo amore, del suo intervento, del suo sostegno, di tutto quello che costantemente ci viene dato. Allora conoscere, come abbiamo già detto, è quell'esperienza, conoscere in linguaggio biblico, lo sappiamo cosa vuol dire fare un'esperienza intima e profonda, no? Quando Adamo conobbe Eva, no? C'è stata un'unione, cioè il conoscere non è un sapere, ma è uno sperimentare in maniera intima. E allora, per conoscere il Signore e trovare la radice dell'immortalità che e lui e la donna, noi dobbiamo fare questa esperienza. È la memoria che fa piangere Pietro amaramente quando il gallo canta dopo il suo rinnegamento del Signore. Vi ricordate? Si ricordò, Pietro si ricordò che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte. Dopo che l'ha fatto davvero, purtroppo, però piange amaramente, si pente. E poi diventa la pietra della Chiesa. È la memoria che fa rientrare in se stesso il figlio prodigo. È là che muore di fame, coi porci che non gli danno neanche le ghiande, E dice, ma come? A casa di mio padre c'era tutto, non mancava niente, poteva... E guarda come sono ridotto. Si ricorda quello che ha perso. C'è anche un po' di interesse, se vogliamo. Però il padre questo non lo guarda, lo aspetta guardando lontano, sperando che torni con pronto l'anello, i sandali e il vitello grasso. E questo è il Signore, con tutti noi, con chiunque si pente e ritorni, può aspettarsi di essere rivestito con l'anello e tutto il resto, perché Lui è Padre, perché Lui ci ama, perché è quello che desidera per noi e per se stesso, per averci. È la memoria che fa dire salmista: nella tua volontà è la mia gioia, mai dimenticherò la tua parola, perché quella parola l'ha guidato, l'ha illuminato, l'ha salvato, gli ha dato coraggio, gli ha dato forza, gli ha dato sostegno, gli ha dato tutto quello di cui aveva bisogno. E questo è il meraviglioso Salmo 119 di cui ogni tanto parliamo e che sempre vi invito ad approfondire. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, ricorda sempre la sua alleanza. Questo invece è Salmo 105, che invita a ricordare le meraviglie che il Signore ha compiuto. Qui invita il popolo eletto, naturalmente, no? Che è stato liberato dall'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, la manna, eccetera, eccetera, eccetera. Però ognuno di noi può ricordare la propria personale liberazione, il proprio attraversamento del Mar Rosso, la propria manna, forse si chiamerà in un altro modo, però tutto quello che ha ricevuto come meraviglie da quel Signore che non ci abbandona mai, ricorda sempre la sua alleanza e ci chiede di ricordare la nostra. Amen. Avete fatto la preghiera? Meditata? Adesso non la facciamo perché ve l'ho data proprio da pregare voi, proprio per ricordarci. Adesso accenno qualcosa. Signore, ho sofferto, ma quanto piccola è la mia sofferenza di fronte alla tua. Cioè, avere questa attenzione che fa parte della memoria, no? Perché nel momento in cui io mi ricordo di Gesù Cristo e mi ricordo la sua passione, mi ricordo la croce, mi ricordo tutto quello che devo ricordarmi, non mi lamento se ho mal di denti, per esempio. Non mi fa piacere, perché... Però, fiat, offriamolo, trasformiamolo in qualcosa di bene per l'umanità, anche per noi, per le famiglie, per i vicini, per gli ammalati, per tutto quello che ci viene in mente di bello e di buono che possiamo fare. Signore, ho pianto non solo per amore come te, ma anche di orgoglio e di rabbia, aumentando le tue lacrime, Gesù, e quelle di Maria. L'abbiamo fatto tutti. Chi non l'ha fatto può alzare la mano. Io non la alzo, perché nella mia memoria purtroppo anche queste cose ci sono, ma ci sono semplicemente per guardarsi indietro, per lodare la misericordia e andare avanti, non per arrotolarsi in pensieri che deprimono, ma per dire: guarda, era successo anche questo, però il Signore mi ha liberato. Ora che ho ricevuto il tuo amore e il tuo volere, lo desidero per tutti. Questo è importante. Se l'abbiamo davvero ricevuto, se abbiamo accolto l'amore di Dio, se abbiamo scelto il suo volere, lo desideriamo per tutti. Faccio mia la tua passione per la salvezza degli uomini, faccio mio il tuo perdono dalla croce e dalla mia croce di luce, solennemente dichiaro: Padre, perdono ogni offesa passata, presente e futura, per poter essere da te riconosciuto figlio nel figlio e come lui poter ottenere grazia di salvezza per chi ha mancato. E questa è la grandezza del dono e la potenza anche del dono. Sì. che ci permette di poter fare così tanto bene che da soli non potremmo mai. Vediamo come libero il cuore che perdona, tutti i nemici sconfitti si danno la fuga, perché il perdono fa tremare l'inferno. Senza perdono possiamo fare un mucchio di cose, devozioni, pellegrinaggi, qualsiasi cosa buona, ma senza perdono l'inferno se ne infischia di tutte queste cose buone che facciamo, perché non lo abbiamo sconfitto, lo sconfiggiamo solamente col perdono e con l'amore, naturalmente, però se perdono amo e se amo perdono, e allora solo un cuore libero e gioioso può invocare il dono del divino volere. E questo era quello che vi avevo lasciato da meditare. L'avete fatto? Sì. Adesso poi la preghiera finale andiamo dopo, volevo sentire le vostre sottolineature.
Benedire la propria storia è difficilissimo. Quando la storia è sempre triste è difficilissimo. Solo Dio ci può aiutare.
Ah, certo. Su questo non ci... Certo che Lui ci può aiutare. Ma infatti solo Dio ci può aiutare, ma di questo dobbiamo avere consapevolezza. Non solo che solo Lui ci può aiutare, ma che lo fa. E lo fa alla grande nella misura in cui noi glielo consentiamo. Consegnando ogni cosa. Consegnando. Quello della consegna è mi fa piacere che emerga questa cosa. Quella della consegna è fondamentale, perché certe volte diciamo al Signore ti offro, Signore ti do tutti i miei dispiaceri, tutti i miei problemi, eccetera. Quello abbiamo detto altre volte, arriviamo con il nostro sacco di cose ai piedi della croce, dopodiché facciamo la nostra preghiera, ci riprendiamo il nostro sacco e usciamo. E ce l'abbiamo ancora sulle spalle. Consegnare vuol dire che lo lascio lì, l'ho dato a te e quindi io non ce l'ho più. E questo, certo, questo è un passo, sicuramente non semplicissimo, non immediato, non automatico, è frutto di volontà, di consapevolezza, che è il passo della liberazione. Però è un passo importante da fare, perché se non ho consegnato e continuo a portarmi sulle spalle un peso umanamente insostenibile. Divinamente invece si può, perché lo dà il Signore, perché Lui lo porta con te, anzi lo porta al tuo posto, però glielo devi aver dato, se non gliel'hai dato te lo tieni.
Io voglio dire, no, non ho meditato allora perché non c'ero un'altra volta che dovevo fare questo compito, per cui chiedo scusa. Però rispetto a quello che tu dicevi adesso, mi viene in mente questa settimana proprio un'esperienza diretta. Ho letto più volte il Vangelo, il passo del Vangelo di Matteo, in cui dice che i gigli del campo, i passeri del cielo, in qualche modo c'è qualcuno che si preoccupa per loro, no? E quindi il buon Dio, essendo tu stato voluto e creato da Lui, vuoi che non si preoccupi per te?
Che vale tanto di più dei passeri?
Che vale più di un giglio o di un certo. Passero. E questo secondo me, non so, è proprio un totale affidamento, no? Nel fatto che qualsiasi cosa stai vivendo, non sempre semplice, ci pensa Lui.
Sì. E questo è il totale affidamento. Ma ci pensa davvero così tanto e fino in fondo se ti affidi davvero. Non perché se no arrangiati, ma per la libertà che ci consente. Ci ha dato tutta questa libertà e se tu vuoi spendertela a modo tuo lo fai. Lui fa un passo indietro, non perché ti ama di meno, ma perché questa libertà te la lascia. Se invece ti consegni davvero e ti fidi totalmente, che non vuol dire, ripetiamolo sempre, allora non faccio niente, no, faccio tutto quello che posso e che devo nel migliore dei modi, ma con serenità, con pace, sapendo che comunque c'è Lui che ci pensa. Dove non arriverò io, arriva senz'altro Lui. Quello che sto facendo lo facciamo insieme. E allora tutto diventa più semplice, che non vuol dire che non avrò tutte le mie fatiche umane, il mio lavoro da fare, l'impegno ce lo teniamo, non è un disimpegno questo, è un impegno diverso, è un'occupazione senza preoccupazione, è un'occupazione che oltretutto si allarga a dismisura, perché non mi occupo mica più soltanto di me stesso, ammesso che l'ho fatto in passato, ma mi occupo del bene di tutti, e non è poco. È un aumento di impegno smisurato, che però è possibile proprio in comunione d'amore col Signore e in questo dono, altrimenti non si può.
Io vi dico, ci sto provando.
Bene, spero che ci stiamo provando tutti se siamo qua.
Perché per il mio carattere, insomma, sempre una persona che controlla molto, cerca di prevenire i problemi, cose così, poi mi sono ritrovata un po' spalle al muro, mettiamola così, e lì l'unica cosa è che ti devi affidare a qualcosa e si sta meglio.
Decisamente.
Sì,
si può fare anche se non sei ancora con le spalle al muro.
Appunto, però chissà perché tante volte passa da lì.
Qualche volta passa da lì. Tante volte passa da lì, però il Signore ti prende lo stesso. Da qualsiasi parte passi, purché passi, lui ti prende.
Ma invece secondo me lui dice, secondo me sei così gnocca.
Che devo spiegartela.
Devo spiegare bene questa roba.
Io, questo concetto l'ho capito perfettamente per quanto riguarda la provvidenza e il lavoro. Cioè, nel senso, io l'ho capito e ci riesco perfettamente per quanto riguarda quel settore della vita.
Solo un settore? Basta, per riguardare tutti.
Ma infatti, cioè, io l'ho sperimentato. Io prima avevo sempre paura di restare senza soldi, senza lavoro, e adesso non ci penso più perché ci pensa lui. Però per l'amore non ci riesco. Significa che c'ho da fare ancora tanta strada.
Vabbè, ma non ti scoraggiare, perché un settore importante l'abbiamo già raggiunto. E poi usa la memoria, no? La memoria sana dice, se il Signore ci pensa in questo e in questo, ci penserà anche in tutto il resto.
Lo so benissimo, razionalmente lo so.
Certamente che non è che...
Infatti voglio testimoniare che è vero, nel senso che c'è veramente, io ho sperimentato la provvidenza, la sperimento in continuazione, quindi... Assolutamente vero. Il problema è riuscire, come dici tu, a abbandonare le zavorre in tutti i settori.
Sì, perché se no, vedi, pesano e ti fanno soffrire, oltretutto inutilmente.
Vabbè. A me è successa questa cosa, di aver sperimentato prima la provvidenza nel lavoro, quando sola, e non avevo niente, vabbè, ho sperimentato questa cosa, e anche io ho lo stesso problema. Stiamo parlando di un po' di anni fa. Sì, ho avuto lo stesso problema anch'io.
Appunto.
Cos'è che ho fatto?
Ogni fidanzamento un aborto.
Esatto. Allora ho deciso di fare la stessa cosa che avevo fatto per il lavoro e farla anche per l'affetto. Però ho dovuto mettere in discussione tutto. Mi sono aperta a qualsiasi vocazione al Signore, alla quale il Signore mi chiamasse. Anche alla consacrazione. È stato un passo necessario, perché io mi ero fissata con la famiglia, è il mio desiderio, profondissimo.
Sì, certo. Ma il Signore non ti dà una vocazione che non è la tua.
Però finché non ti ci stacchi non ti dà la tua vocazione. No, lo dico, mi fa soffrire tanto ricordare questa cosa, perché sono stata molto male. E non sto bene adesso, te la racconto, però lo voglio dare come testimonianza. Nel momento in cui ho deciso di fare la stessa cosa che ho fatto per lavoro, cioè aprirmi a qualsiasi possibilità, anche lì, qualsiasi possibilità, perché lavoro per me significava avere una casa, sola in mezzo a una strada, e quindi è stata una scelta, diciamo così, per necessità, cioè arrivata al punto di non avere nulla, o mi abbandonavo. Perché in qualche modo dovevo vivere. Allora, ho sperimentato la stessa cosa poi per l'affetto. C'era arrivato a un punto in cui io una strada dovevo prendere, cioè Gesù mi doveva dire qual era la mia strada, che cosa mi aveva scelto. Però mi sono dovuta trovare nello stesso deserto del lavoro, cioè non avere
non avere nulla di certo, come era stato nel lavoro, cioè non avere una casa, non avere un lavoro, essere veramente in mezzo ad una strada. E la stessa cosa ho dovuto fare nell'affetto, cioè mi sono ritrovata per l'affetto allo stesso livello, chiaramente in maniera più metaforica, perché è chiaro, non sei in mezzo ad una strada. Avevo la mia casa, avevo il mio lavoro, però a livello proprio intimo non avevo la mia vocazione. Chiarissimo, no? E io non riuscivo a sopravvivere senza la mia vocazione. Allora mi sono abbandonata, ho dovuto farlo per forza. E ho aperto al Signore tutte le strade, nonostante il mio desiderio di maternità e di famiglia. È durato qualche mese questo travaglio, tantissimo tempo anzi, e durante, no, forse un anno almeno, durante questo percorso, se non un anno due, durante questo percorso ho incrociato altri uomini, ho avuto delle storie brevissime che finivano come degli aborti, e ad un certo punto sono arrivata a un punto che ho detto: non voglio più nessuna relazione fino a che tu chiaramente non mi dici che io sono chiamata a questo.
Ma io poi, scusa,
è soltanto la mia esperienza, della tua esperienza. E in quel momento lì mi sono aperta alla consacrazione. Nel momento in cui mi sono aperta alla consacrazione ed ero quasi certa di prendere quella strada, ho incontrato lui. Ma non l'ho incontrato, cioè il Signore me l'ha dato e me l'ha proprio consegnato in mano. E io però ho dovuto abbandonare, e io ancora adesso mi chiedo se veramente fossi chiamata alla famiglia, me lo chiedo ancora, perché ero quasi convinta di essere chiamata a un certo punto alla consacrazione, ok? Io adesso, quando magari mi capita di appunto il fatto che non abbiamo avuto bambini, oppure il fatto di non capire bene che cosa siamo chiamati a fare come coppia, no? Avendo comunque anche una chiamata molto alla preghiera, perché noi siamo chiamati alla preghiera, a pregare insieme, così. Allora a volte mi chiedo, ma chissà, forse è veramente quella della consacrazione. Però se penso che mi è stato donato lui in un momento in cui veramente ero aperta a tutto e quasi più verso quella cosa piuttosto che verso la famiglia, a quel punto lì è arrivato lui, e immagino che questa sia stata la risposta di Gesù. E poi vabbè, i segni sono stati tantissimi e la gioia è immensa, molto più grande di tutta quel piacere, quella gioia che potevo aver io vissuto in passato, magari per brevi periodi, magari anche più forte, ma per brevi periodi, senza continuazione, senza continuità, senza progetto. Però ho dovuto apprendere tutte le strade, tutte, senza tenermi niente per me, perché io non potevo sapere per che cosa Gesù mi aveva creato. Ecco, questa è stata la mia esperienza, e da lì è iniziato tutto. Poi è chiaro, è la mia esperienza, io non posso dire altro che questo. Però siccome so la sofferenza che ho provato, una roba terribile, soprattutto dopo un matrimonio, dopo una convivenza e dopo varie storie che non ce n'era verso, a un certo punto mi sono detto: ma no, magari questo desiderio che io nel cuore da quando ero piccolina, in realtà, cioè, non è quello che vuole Gesù da me. Invece in realtà probabilmente lo voleva, ma come voleva lui, come volevo io, non lo so.
Ecco, questo è il punto cruciale, proprio che l'hai detto adesso. Quando ci diamo disponibili e diciamo: Signore, a modo tuo, è quello a modo tuo che cambia tutto. Perché noi vogliamo tante volte anche seguire il Signore, fare tante belle cose, no? E progetti anche di bene, di buono e tutto, però lo vogliamo fare a modo nostro. Quasi tutti vogliono farlo, ma vogliono farlo a modo loro, mentre il Signore ci chiede di farlo a modo suo, e quel modo suo è lontano, come il cielo è alto sulla terra, no, da quello che abbiamo in mente, anche quando abbiamo in mente delle cose buone e sante. Non sono le sue vie. E quante volte proprio ce l'ha detto con chiarezza, ce l'ha fatto capire, stravolgendo tutto, e poi ti rendi conto che avevi pensato, magari anche in buona fede, che avevi pensato però a modo tuo, a modo tuo. Dice: ho intuito che cosa vorrebbe il Signore, benissimo, adesso che me l'hai fatto capire, mettiti lì che ci penso io, prendo in mano il volante, prendo in mano il manubrio e so come fare. Facciamo così, umanamente si fa così. E invece no, ti ho illustrato, ti ho fatto capire, intuire, suggerire un progetto, adesso lo facciamo insieme. Mm-hmm. E lo facciamo a modo mio, dice lui, che so anche come, il come, il dove, il quando.
Io credo che
allora solo lì siamo sul sicuro.
Ho preso io in considerazione la consacrazione, mi ha staccata totalmente da quell'attaccamento, cioè mi ha fatto vedere le cose dall'alto.
Sì.
E comunque staccarmi da quell'attaccamento morboso che avevo a quella cosa che desideravo tantissimo. Era giusta, probabilmente era veramente quello che il Signore aveva messo nel mio cuore. Questo probabilmente non ci piove, però io mi dovevo staccare da sta cosa, non la potevo possedere.
Ma perché anche una cosa bella, buona e giusta non deve diventare un idolo. Può e deve essere vissuta, però non come un idolo, ma come un qualche cosa, come un dono ricevuto da vivere insieme al donatore e a modo suo. E allora cambia tutto.
E solo se la si vive così si è felici.
Eh sì.
Perché anche dopo, quando hai trovato l'uomo che lui voleva accanto a te, comincia un matrimonio, c'è sempre questa diciamo tendenza ad appropriarti della relazione.
Sì, 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 certo. Siamo bravissimi noi.
A pensarla in una certa maniera, sì, deve essere così.
Sì, sì, sì.
O a rifiutarla, arriva un momento in cui rifiuti anche il dono di Dio, perché dici no, non è possibile che tu mi hai donato questa cosa. Cioè, per dire, e invece nel momento in cui ti riabbandoni di nuovo, come avevi fatto prima, e dici va bene, mi fido, e cioè la vivi anche la sofferenza che arriva, allora Gesù di nuovo fa di nuovo. Muove tutte le cose.
E vedi che hai usato la memoria, però, di cui stiamo parlando appunto oggi. Usi la memoria sana di come sono andate le cose in altri momenti per rimetterti con la grazia sul binario giusto. Quella memoria ci occorre. Non dobbiamo cancellare niente, ma ricordarci quali sono stati gli interventi divini nella nostra vita, e ricordandocelo ne facciamo tesoro per rimetterci, se per caso se abbiamo avuto qualche scambio di binario, per rimetterci sul binario giusto, perché poi è quello che ci dà pace, che ci dà serenità e che ci permette di perseguire il nostro cammino sicuramente, ma anche di essere di aiuto agli altri. Altri pensieri?
Ma io ne ho uno che riguarda un compito che mi aveva fatto fare la membra spirituale anni fa, che era quello di scrivere 100 cose belle di cui mi ricordavo della mia storia, della mia vita, ma non solo della fede, ma anche in generale della vita. E quindi io gli argomenti dicevo, caspita, però 100 sono tante, no? E poi in realtà, mettendomi lì a scrivere, le ho fatte in un attimo, e quindi dicevo, cavolo, trovare 100 cose belle l'ho fatto in pochi minuti, no? E quindi pensandoci anche dopo, quando le cose magari non vanno come vorrei o non vanno bene, poi alla fine vado a ripensare a quello e dico, caspita, però vedi, 100 cose belle le ho trovate in un attimo, vuol dire che la vita...
Forse andare avanti ne aspetta 120.
Sì, no, ma si può andare avanti tranquillamente.
Sì.
E quindi questa cosa appunto riguardo comunque il ricordo, la memoria, no? È una cosa che mi veniva in mente prima mentre parlavi di questo.
Bene. Io una notte che non riuscivo a pregare in maniera, fra virgolette, normale, ho preso la corona e ho cominciato a dire delle cose, Signore, delle cose di lode. E intanto andavo avanti e ho detto tutta la corona, 50 lodi, una diversa dall'altra. E poi il giorno dopo il Signore mi chiede di scriverle. Dico, ma chi se le ricorda? Non me le posso ricordare, no? E però per obbedienza mi metto a scrivere, che poi è nato il canto Intimità, che sul libro dei canti c'è. E comincio a scriverle, e non solo scrivo quelle 50, ma ho dovuto fermarmi, perché sennò diventano due rosari. Perché veniva fuori ancora e poi ancora, no? Non era finita lì. E dopo è venuto fuori un canto, vabbè, così, no? Perché quella memoria evidentemente ci teneva che fosse consegnata anche ai fratelli, e quindi mi ha ricordato tutto. Allora, se ci mettiamo a lodare il Signore, ce ne vengono fuori tante di cose, e anche di ricordi, e anche di cose per cui ringraziare, soprattutto. È vero, Irene?
Solo che mi veniva una domanda, così adesso parlando, che a volte sono delle persone che magari confidano con me e sono in un momento di sofferenza, no? E di fronte a queste persone a volte non so cosa rispondere, nel senso che io porto la mia esperienza e quindi posso dire appunto che mi è successo questo. Però magari la loro sofferenza è talmente forte anche nel presente che più che dire non preoccuparti, vedrai che il Signore ci penserà, non ho elementi per dire guarda che però comunque vedi che ti ha salvato qui e qui, no?
Magari perché non conosci la loro di esperienza, no? Bene, però
sentendo le lamentele così,
ma ecco, sentendo le lamentele già lì è un qualche cosa che non va bene.
No, però magari di sofferenze anche forti, fisiche,
sì, perché mi viene in mente una persona che dice di al Signore che faccia qualcosa per me, e ci avevamo davanti questo grande crocifisso, io gliel'ho fatto vedere, dico più di così, e dice no, più di così è impossibile. Dico allora ha già fatto tutto, quello che manca è quello che dobbiamo fare noi, accogliere quello che ha fatto lui e lasciarci trasformare in quelle creature nuove. Mi sembra che l'abbiamo scritto stamattina, se non mi ricordo male, sulla cosa, in quelle creature nuove che sono state pensate dall'autore della vita. Noi non seguiamo il Signore perché Lui ci dia delle cose, lo seguiamo per poter diventare quelle creature che siamo state pensate. Ho scritto così?
Sì.
Sto cercando di ricordarmi a memoria. Però adesso ci stava proprio questo discorso. Allora, il volersi lasciar trasformare nelle creature pensate cambia tutto il nostro atteggiamento nei confronti del Signore, e anche quando preghiamo. Perché preghiamo per che cosa? Per chiedere di ricevere qualcosa, oppure appunto per chiedere questo, che è la cosa principale. Preghiamo per poter riuscire ad ascoltare quello che Lui ci dice, o preghiamo dicendo Signore guarda giù che mi stai ascoltando? Questo lo puoi, con carità naturalmente, far capire anche agli altri, non è che glielo dici di brutto, perché se uno è in sofferenza merita tutta la nostra misericordia, aiuto, compagnia eccetera, fargli sentire che gli vuoi bene, che preghi, e poi anche porgergli la verità. Perché porgere la verità è la più grande misericordia, e non è dire ma sta tranquillo che poi si aggiusta tutto. Questo non è carità. Si aggiusta tutto se tu ti lasci aggiustare, è diverso. Se io sono aggiustata, si aggiustano anche tutte le cose intorno a me. Ma se io non mi lascio aggiustare, aspetto solo che si aggiustino le crepe nel muro, è diverso. È vero? Poi se gli vuoi bene e gli assicuri la tua preghiera, questo è già una vicinanza forte. Certe volte le persone hanno solo bisogno di essere ascoltate e di sentirsi amate. È vero? Vedo Teresa che fa così con la testa.
A me è capitata una cosa sta settimana abbastanza burrascosa, nel senso che ho avuto un po' di tribolazioni, poi a un certo punto ho detto, allora devo metterla, e poi dopo mi viene in mente le 24 ore della passione, dico ma che cosa è stato dire che ho dato tutto per me, piangevo, cioè tutte le volte che mi viene in mente, e io dico io sono così che mi lamento e lui è là inchiodato che mi ha fatto vedere la vita, cacchio dico, cioè
vedi che la memoria ti serve. Eh sì, poi la memoria della passione,
però
poi
sono le mie agenzie, ma lì non riesco a schiamare.
No, no, un momento.
È una cosa.
No, la memoria della risurrezione, scusa, cosa stiamo? Ci fermiamo inchiodati sulla croce? No.
No.
No, non è questo che ci chiede il Signore. Però ci ricordiamo che il risorto è il crocifisso. Non sono due cose diverse. Sì, però comunque no, è la memoria della risurrezione fondamentale, che senso avrebbe altrimenti?
No, però ogni tribolazione adesso c'è, non ho più, diceva, pensate alla croce, no? Io lo chiamo nonno più padre tuo, no? E c'è una storia, va bene. No? E quindi nonno più diceva, guardate e meditate la croce. Guarda la croce. No, davvero, non è uno scherzo.
Sì, sì, sì.
Poi dopo, altro che...
Il Signore ci chiedeva di imparare a leggere il crocifisso. A leggerlo.
A leggerlo.
A leggerlo. Se stai davanti, mediti e preghi, ne leggi tante di cose.
È forte. Quel libro lì è veramente forte.
Sì. Ah, li abbiamo portati a proposito per chi li aveva prenotati. Sorella.
Io?
Sì.
Sorella Sara.
No, io sono d'accordo su tutto.
Una resa incondizionata.
Sono d'accordo su tutto. Posso solo dire che sono fortissima nella teoria, nella pratica. Lasciamo però almeno ci si prova passo dopo passo.
Sì, beh.
Sono stata proprio, se posso dare questa mia piccolissima testimonianza, che qualcuno già sa, una follia. È stata una settimana un po' particolare, molto molto strana, che anch'io ancora faccio un po' fatica a comprendere. Però dovevo fare, avevo deciso di fare insieme a un altro, a Enrico, che qualcuno conosce, una scappata a Medjugorje, ma veramente pochi giorni, e si incastrava tutto e poteva essere una, insomma, un momento mio di una risposta a una pace che cercavo, togliersi un attimo da una quotidianità un po' pesante in quest'ultimo periodo, e mi sembrava una bella parentesi. Ed è successo di tutto, per cui in 11 ore abbiamo fatto in tempo a partire da Milano e ritornare 11 ore dopo a Milano, facendo questo bel giro fino alla dogana croata, dove siamo stati respinti per documenti che mancavano, ma questa è stata solo tutta una serie di inconvenienti. Ma non mi era mai capitata una cosa del genere. Mai.
Sei sempre tutta organizzata.
Mai nella vita. Io organizzata, sì. Io sono proprio svizzera.
Dovevo partire io con il libro.
Sì. Lei va.
E invece.
Esatto. Ti sei scampata questa scampagnata di zolovena.
Non chiediamo di chi erano i documenti fuori posto.
Come?
Non abbiamo chiesto di chi erano i documenti fuori posto.
Vabbè, è una storia lunga, sì, insomma è stata una cosa, un'esperienza un po' surreale, ecco, lo ammetto. Oltretutto perché non è che uno dice vado in vacanza, faccio cose, cioè vado proprio, signore, vengo un attimo dalla mamma, dai, su, ne ho proprio voglia, datemi un attimo la croce blu, il podbro, io ci vado per un attimo, e no, non c'è stato verso,
e allora?
Ma davvero è stato, cioè non è stata solo quella, c'è stata tutta una serie di cose, finestrini spaccati, è successo di tutto, è stata una cosa quindi proprio forte e chiaro, no, ora no, non vi vogliamo, questo è stato il messaggio che è arrivato forte e chiaro. Ammetto che faccio un po' fatica a capire, però la risposta è non c'è niente da capire, alla fine di tutto quanto la risposta è non c'è niente da capire, ed è stata una, lo posso dire, anche se ci sono ancora un po' dentro, un po' questa cosa, è stata una lezione, e penso che la cosa più importante sia quella di portarla, di metabolizzarla come una lezione di vita, perché l'hai stata, nel senso che sono stata chiamata in quel momento lì a un personale affidamento, a un qualcosa che assolutamente non capivo. Ora non si tratta di sconvolgimenti di vita, di cose, però ci sarà un motivo, dei frutti da questa cosa qua.
Ma se sono stati consegnati, sicuramente ci sono.
Esatto. Sì.
Esatto, sicuro,
esatto. Certo. E sicuramente già anche poi nel viaggio di ritorno, in qualche modo, inevitabilmente dovevamo, io e il povero Enrico, elaborare questa cosa. Inevitabilmente, quindi c'è stato uno scambio in qualche modo, anche di questo qua. E sono sicura che io ho imparato una cosa che mi serviva e lui forse ha imparato una cosa. No, io penso che l'abbia imparato un po' anche lui, nel senso che me l'ha detto proprio chiaramente, perché lui doveva comunque partire da solo, doveva farla da solo questa esperienza, perché aveva dato appuntamento a un gruppo di pellegrini che aveva conosciuto per fargli da guida in 3 giorni, quindi non era una roba così che facciamo. Io poi mi sono un po' inserita all'ultimo approfittando di questa partenza. Però se lui me l'ha proprio detto, se non ci fossi stata io che dovevo partire con lui non sarebbe neanche partito, per tutta una serie di problemi dell'ultimo minuto che riguardavano solo lui. Quindi in qualche modo anche a lui ha avuto il dono, diciamo, di capire che doveva fidarsi di un'altra persona, e lui personalmente fa molto fatica in questo. Quindi insomma io ho avuto un po' di lezioni e lui ha avuto anche le sue, quindi già questo io voglio credere che sia nell'ottica di una crescita, ognuno col suo, insomma. E quindi insomma non è stata una cosa inutile. Nella sua assurdità non è stato inutile, questo lo voglio testimoniare, ecco, e penso che magari lo capirò un po' di più avanti.
Guarda qua, non c'è niente vissuto nel Signore, comprensibile o incomprensibile, che possa essere inutile, dipende da come lo viviamo, è il come che trasforma qualsiasi cosa, quel come è fondamentale. Perché la stessa cosa poteva essere tutta un'altra cosa, vero?
Assolutamente.
Ecco.
Assolutamente.
E invece, bene, lui si diverte un sacco.
Diciamo che poi voglio dire, visto che siamo partiti con un giorno e mezzo di ritardo rispetto alla parte...
Fa parte del tutto.
Un giorno e mezzo di ritardo. No, guarda, io ero tranquillissima. A bomba proprio. E quindi diciamo che proprio, ecco, c'è stato anche questo aspetto per cui in questo giorno e mezzo di ritardo, in cui questa partenza non avveniva mai per tutta una serie di inconvenienti, ho scatenato un po' di preghiere nei vari gruppi di WhatsApp. Quindi c'è stato anche... Secondo
una
me
il suo
movimento di preghiere, esatto, ci siamo attaccati a nostro modo tutti nelle preghiere spontanee, nei rosari, per favorire questa partenza, ecco. Quindi comunque se non hanno ancora preghiere sono legato così.
E può essere che siano stati accusati per tutt'altro per cui erano necessari.
Esattamente, infatti ho pensato anche a quello. Ho pensato anche a quello, sì, sicuramente.
Io quello che posso dire io, che il dono che mi ha fatto Dio nell'ultimo periodo è che io un po' alla volta sto imparando a dire, a pregare, ci pensa Dio, facciamo fare lui, mentre prima ero classico e diceva la mia tutta, e invece ultimamente Dio mi ha fatto questa grazia di un po' alla volta mi sta insegnando a dire questa preghiera, la sta insegnando, però non in maniera molto, molto, molto particolare, cioè nella, mettendomi accanto a persone bisognose, a persone che sono sicuramente in situazioni peggiori della vita, io non ho grossi problemi, parlo proprio qualche momento di sconforto che ci può sempre essere. E quindi ultimamente ho la fortuna, ho avuto la fortuna di conoscere, di incontrare persone che ho sentito che, per le quali Dio mi stava chiedendo di prendermene cura, e prendendomi cura di queste persone che stanno male, hanno dei problemi di salute, perché non hanno il lavoro, perché hanno problemi di famiglia, stando vicino a loro, sono loro che mi hanno insegnato a pregare, e stare tranquillo, ci pensa il Signore. Cioè io ero lì, sono lì accanto a loro intanto, le sento, le vedo, e quando le vedo sono loro che mi trasmettono questa pace, questo messaggio. Sono loro i primi a dirmi che loro stanno bene, che hanno problemi, che cioè, i problemi ce li hanno, ma li vivono serenamente perché si affidano al Signore. Quindi sono loro che mi stanno insegnando a fidarmi anche del Signore, quindi a dire ci penserà lui. Quindi questo è un grande dono che mi sta facendo ultimamente. Lo ringrazio.
Tieni memoria, mi raccomando. Ah, fanciulle. Non è che vi ho saltato. Chi vuol parlare parla.
Sto pensando all'affidamento, all'affidare tutto, cos'è? E allora la difficoltà forse sta più nell'affidare cose belle. Perché le cose belle, se non sono belle anche per lui, se le riprende. Cioè, sono delle cose che ho vissuto, verificato, nel senso che noi affidiamo tutto, però ci sono cose che per noi possono essere belle, ma in realtà non sono cose che vengono da lui e che lui vorrebbe, che non fanno parte del suo volere. Quindi magari scelte che a noi risultano, o almeno a me, per esperienza personale, potevano sembrare scelte giuste, alla fine, consegnandole al Signore, e con la luce che lui poi nella preghiera mi dava, mi faceva capire che quelle cose in realtà se le riprendeva semplicemente.
Gliele
ho consegnate, infatti.
Non facevano parte del progetto.
E probabilmente non facevano parte del progetto. E quindi io, ecco, questo è il tipo di testimonianza che do. È importante consegnare le cose brutte per liberarci delle cose brutte. È importante consegnare anche le cose belle perché possono essere apparentemente belle, però non sufficientemente belle da far parte del suo progetto di vita, per quello che riguarda la mia vita. E, beh, ho imparato questo.
Quindi, non è poco.
E quindi piano piano si chiede al Signore di sostituire la mia volontà con la sua, ma chiaramente un percorso anche a volte un po' difficile da percorrere, ma lo si fa nella fede e con la luce che ci concede attraverso la preghiera. Che ne dici tu?
Stavo pensando invece a quello che dicevi prima, al sacco della memoria da svuotare ai piedi della croce.
Sì, no, non solo della memoria,
di tutto quello che è,
quello che ti pesa. Certo. Sì.
E a che cosa ci rimane, nel senso che cosa ci lascia per costruire il presente alla luce di quello che è successo. Quindi come ci aiuta il Signore a interpretare quello che noi consegniamo per poter costruire il presente e anche il futuro.
Ci aiuta nel senso che ci ritroviamo alleggeriti, liberi, illuminati. Con la luce possiamo avere la possibilità di fare le scelte giuste, perché se abbiamo la luce del Signore, le scelte le facciamo ancora noi, la libertà non l'abbiamo mica persa, ci mancherebbe altro. Però fare delle scelte da illuminato e fare delle scelte al buio c'è un abisso. Allora fare delle scelte con dei pesi sulle spalle e fare delle scelte sentendosi libero dico con le ali, ma insomma con un movimento non con le catene ai piedi, e c'è un abisso. Certo. E quindi il Signore ci dà questo, si prende tutti i nostri fardelli, no? E ci consegna una libertà ci consegna una luce, ci consegna una forza, ci consegna l'assistenza, l'aiuto, la presenza, la compagnia, tutto quello di cui abbiamo bisogno per poter andare avanti a modo suo. Perché questo è fondamentale, ma d'altronde quel modo suo, adesso ci scherziamo sopra, è il modo giusto per noi, non è che il modo suo, orca, io volevo fare il mio che era più bello, no, perché quel modo suo che lui vuole per te è il massimo del bene per te, quindi è il massimo del conveniente per noi. Il modo suo è sempre il migliore, noi non lo vediamo tante volte, facciamo una fatica tremenda, perché la nostra volontà vuol dire la sua e fare le sue scelte e saperla più lunga di Dio, a volte è così, no? Però se gli consentiamo di darci il modo suo, dopo aver dato questa fiducia, questo abbandono totale, poi dopo lo vediamo anche che andava bene per noi, però lo possiamo vedere solo dopo aver fatto l'esperienza. Se rimaniamo sulla soglia perché non mi fido e non vedrò mai cosa succede dopo, mi devo fidare, perché non ci dà la mappa completa, Signore, con tutto, dice va, parti di qui tranquillo, che no, ci dà un passo dietro l'altro, ogni passo ti devi fidare e non ne vedi tre tutti in una volta, e le cose stanno così, se no la fiducia dove sarebbe? C'ho qui davanti tutto, con i semaforini, le frecce, i soldi per il viaggio, cioè, questa non è la fiducia, è vero o no? Mi fido se non vedo tutto, perché altrimenti che fiducia è? Non vedo tutto, ma so che lui vede, e che mi guida, e che mi ama, e che vuole il massimo per me, il meglio, quel meglio che non sempre io posso intuire subito, ma che poi vedrò. Sei d'accordo su tutto?
No, ma non so, indubbiamente è difficile comunque riuscire a benedire tutto quello che è successo, però se si riesce a mettersi in quest'ottica, appunto, sicuramente tutto quello che succede non capita così a caso, e affidandolo a lui sicuramente è anche a fin di bene, anche se noi all'inizio non riusciamo a capirlo, poi facendo tanti passi in avanti e guardandoci indietro forse lì si riesce a capire, beh, effettivamente bisognava proprio passare da lì.
Comunque, a parte il benedire tutto, nella Divina Volontà noi accogliamo e trasformiamo. Nel fuoco divorante della Divina Volontà, ci diceva il Signore, che dobbiamo avere dentro di noi se abbiamo accolto il dono, no? Quel tutto viene purificato da tutte le scorie che sono da buttare. Emerge l'oro del bello e del buono e rimane solo quello. Allora questa operazione, diciamo, di trasformazione è fondamentale, perché se no uno chiappa tutto, d'accordo, ma ci sono tante zavorre, no? Le zavorre non è il caso che ci teniamo come sono, le zavorre vengono purificate, allora accolgo e trasformo. Allora, questo è per la potenza del dono, perché io non sono capace di trasformare niente. Lo posso fare per grazia, perché accogliendo il dono della Divina Volontà io posso trasformare. Allora trasformo in bene qualunque cosa. E allora se trasformo in bene, poi questo bene ritorna su di me, ritorna sugli altri, viene offerto a Dio per la gloria di Dio. E non possiamo immaginare quanto bene è collegato con quel piccolo bene. Perché tutto diventa infinito. È un discorso grande, vero?
Sì.
Però se dobbiamo fare questo, perché questo è il punto, è questo il dono, se no lo rimpiccioliamo, gli diamo la nostra misura, ma non siamo qui per dare al dono la nostra misura, siamo qui per accogliere la sua misura, che è tanto, ma tanto, ma tanto, è più grande della nostra, e che possiamo accogliere solo se abbiamo accolto, sia fatto di me secondo la tua volontà. E non la mia, perché la mia, come abbiamo visto, ci vuole morti, non è che non ci sono mezze misure, ci vuole morti. Noi invece vogliamo essere vivi, e vivi per sempre, e vivi nel migliore dei modi.
Io faccio ancora fatica ad affidarmi, no? Pensando al discorso che si faceva prima, cioè poi diciamo nella per quanto riguarda poi la vocazione con cui uno si sente chiamato, cioè io nell'ambito del lavoro, che lavoro nell'ambito dell'assistenza, era quello che volevo fare da ragazzina, no? E quindi comunque sì, cioè, quello mi serve anche per essere in contatto tutti i giorni con le sofferenze degli altri, ecco, mi ridimensiona spesso, no? Però invece negli altri ambiti della vita c'è comunque una fatica ad affidarsi, ecco, che
la fatica c'è soprattutto quando
sofferenze quotidiane, ecco.
La fatica c'è soprattutto all'inizio del percorso, adesso non siamo per mica dire che la fatica non c'è, la fatica c'è, però è importante che ci scatti nella mente e nel cuore il punto fondamentale: vale la pena di fare questa fatica? Noi ci dobbiamo risponderci a questa domanda, ognuno di noi: vale la pena di fare questa fatica? C'è qualcos'altro per cui valga la pena di faticare di più? Ognuno si fa questa domanda e si dà la sua risposta, perché se vale la pena, allora la fatica non può essere troppa. C'è, però sono disponibile a farla, perché non vedo solo la fatica, non vedo solo Gesù sulla croce, vedo la risurrezione, vedo la luce, vedo la meta, vedo che cosa devo diventare, che cosa posso fare di bene, di bello, di buono per me, per l'umanità. E allora è troppa fatica, no? Diventa poca.
Però nell'ambito del lavoro riesco sempre a darmi questa risposta, in altri ambiti mi
dai, allarga l'ambito, sì. Anche tu.
Allora, scusa, io devo andare.
Sì.
Tocca a me.
Sì, se vuoi.
Sì. Allora, no, io vabbè, ringrazio tutti perché sono state delle bellissime condivisioni. Però vabbè, in particolare, scusate se avrò la voce un po'. Perché è una cosa che mi ha, come dire, toccato molto da vicino la tua testimonianza. Perché, vabbè, appunto anch'io ho vissuto delle sofferenze molto grandi, vabbè, penso come tanti di noi sul piano sentimentale, e in particolar modo anch'io ho avuto un annullamento di matrimonio, diciamo che ero molto giovane, avevo 25 anni. E questa è una cosa che ovviamente mi ha dato una grande sofferenza e poi diciamo che ho impiegato chiaramente, anche perché appunto ero giovane, avevo un po' un concetto forse un po' troppo romantico dell'amore, del matrimonio, probabilmente ero anche un po' immatura, ecco, adesso vedendomi così a distanza di parecchi anni, perché comunque adesso ne ho 42, quindi... E chiaramente, vabbè, poi ho fatto un po' il mio percorso, insomma, mi sono... poco alla volta, diciamo, mi sono... fatta forza e ho ripreso in mano la mia vita anche con serenità, per cui è chiaro che adesso un po' mi commuovono questi discorsi perché mi toccano proprio nel profondo, però mi fa piacere poterli anche condividere con voi, anche perché è una cosa, diciamo, forse ho iniziato un po' grazie a leggere proprio la sera della condivisione a parlarne, però in realtà sono veramente poche le persone che conoscono questa parte della mia vita, magari le persone che c'erano allora, ecco, però magari amicizie nate negli anni a venire, diciamo che ho sempre avuto difficoltà a parlare un po' di questo mio passato, perché per me era una cosa, cioè non pensavo che mi sarebbe potuto accadere, quindi ho fatto veramente tanta fatica a superarlo e forse ancora qualcosa mi fa ancora un po' male parlarne, però riesco comunque a parlarne, quindi questo è già, insomma, è già un buon passo. E quindi, come dicevi tu, Cristina, vabbè, è chiaro che anche io mi sono posta delle domande, al di là del perché le cose non fossero andate bene, però anche su qual è il progetto del Signore per me, perché anch'io penso che se Lui mi ha dato nel cuore certi desideri, cioè è per poterli realizzare. E però, insomma, diciamo che fino a questo momento non si sono realizzati, per cui anch'io tante volte ho cercato di, cioè ho voluto un po' fare di testa mia anche nelle situazioni poi successive, che diciamo, quindi anche nelle relazioni che ho avuto successivamente, e adesso piano piano sto cercando di dire, appunto con la preghiera e col mio percorso di fede, che comunque ha avuto una notevolissima crescita diciamo negli ultimi anni, sto cercando di dire, cioè di affidarmi a lui, ecco, completamente, perché comunque quando, come abbiamo detto diverse volte, se ci basiamo sulla nostra volontà che è pasticciona, alla fine andiamo fuori strada, magari noi crediamo che certe situazioni siano giuste per noi, in realtà poi non lo sono, e quindi insomma fidarsi di lui, per cui non è stata particolarmente davvero. E poi sapere che anche in questo gruppo comunque ci sono altre persone che hanno vissuto la mia esperienza, per me è stato proprio di, non è stato un caso probabilmente se sono anche in questo gruppo anche per questo aspetto, quindi...
Sì, sì, il discorso che facevamo prima, che ci si sente capiti si può capire di più gli altri.
Sì, infatti.
Poi dopo naturalmente facendone tesoro nel modo migliore, come abbiamo visto qui, no? Tenere questa memoria non per dimenticare niente, ma e non per avere dentro dei rancori o rinnovare dolori, ma come esperienza purificatrice per l'anima nostra e fonte di comprensione per le difficoltà altrui, e questo è molto importante, questo ci aiuta tantissimo. Le cose che hai vissuto, se le hai vissute in un certo modo, se le hai superate con l'aiuto del Signore, fanno di te uno strumento di grazia per altri che possono aver bisogno di aiuto. Questo hai già parlato. Raffaele, tu sei una vittima, quindi...
Non volevo parlare,
no. No, stavo scherzando.
No, io volevo solo aggiungere una cosa sul rapporto tra memoria e perdono. Penso che in genere quando si perdona si dice scordiamoci il passato, no? Superiamo, insomma, ripartiamo. Invece, cioè, le esperienze che ho avuto io di perdono sono con la memoria di quello che è successo, ma non per rinfacciare in un futuro quello che è successo, ma giusto per capire perché il perdono umanamente non si riesce a concederlo, perché si ha, insomma, c'è l'orgoglio ferito, c'è tanto dolore che appunto magari non si riesce a fare il salto. E la memoria serve anche a quello, a dire da quella situazione sei riuscito a uscirne grazie al dono del perdono, perché appunto non è umano. E questa situazione l'ho vissuta durante appunto il matrimonio, perché non sono tutte rose e fiori, ci sono momenti piccoli screzi, piccoli grandi screzi anche a volte. E però insomma il fatto di invocare la grazia del Signore nel momento del perdono mi ha aiutato, appunto, il mio piccolo.
E voi c'eravate, quindi la preghiera della memoria nel Fiat, sì. Avete avuto modo di vederla, sì. È un punto fondamentale, come dicevamo prima, non so se c'eravate già o se non c'eravate, ma comunque lo ridiciamo, che è proprio un punto fondamentale per poter fare passi avanti nella divina volontà. Senza perdono non facciamo niente, così come non facciamo niente senza amore, così come non possiamo fare niente se ci sono ancora delle tracce di orgogli, di permalosità, di se mi offendo non posso vivere nella divina volontà, non mi posso offendere se mi dici delle brutte parole. Metti che per caso me le dici, no, può succedere, no? Cioè non esiste che mi offendo, mi dispiaccio, mi crea sofferenza, dispiacere, quello sì, soprattutto per te che lo stai facendo, per il Signore che viene offeso immediatamente anche lui, e poi prego, perdono, benedico e spero che le cose si sistemino. Ma è diverso dall'orgoglio ferito, vero? È tutta un'altra cosa. Allora, perché un egoismo morto non può essere ferito. però questo egoismo deve proprio morire. Se noi sentiamo le punturine di qualcuno che ci ha detto qualcosa che però non così, no? Se sentiamo queste punturine dobbiamo sapere che è ancora vive vegeto e quindi il virus è ancora in giro e aspetta di essere sconfitto, perché il virus si sa che porta alla malattia e alle complicazioni della malattia e anche alla morte, quindi il virus fuori. Sei tu il virus. Il virus fuori, mi giro,
l'hai detto fuori, io stavo
andando. Mi sono girata perché sei l'unico che non ha detto niente. Mi preoccupa un po' quando apri la bocca tu, però mi affido.
No, a proposito di a modo tuo, quando siamo andati a Firenze, no? Dunque, Aurora aveva una riunione a Prato, lo sapete, no?
No, ma qualcuno
non sanno niente di Firenze.
Scusate, il 7 di
l'8 di marzo c'era
il ritiro. L'8 di marzo aveva un ritiro con Fra Luca e c'erano una cinquantina di persone lì a Prato e avrei dovuto essere presente anch'io. Alla domenica questo, al sabato notte. Sì, al sabato.
Al venerdì, al sabato.
Sì, tra venerdì e sabato, sabato verso le 2 di notte, ho avuto uno dei soliti e dei tanti attacchi di fibrillazione atriale. Per cui, pum, il cuore che andava per conto suo. Vabbè, cosa facciamo? Lei dice, basta, sospendo tutto, eccetera, eccetera. Aspettiamo. Il medico aveva detto che se non superavano, perché arrivavano anche 160 battiti, al minuto, erano sui 100-120, puoi anche non andare al pronto soccorso perché sei prendi delle sostanze che ti diluiscono il cuore e il sangue e non c'è pericolo di ictus, eccetera, eccetera. Vabbè, io sto lì dalle 2, sono stato dalle 2 alle 4 del pomeriggio del sabato, 14 ore sono stato lì con questo pom, 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 pom. Verso non so, le 2 non ce la facevo più perché io Ave Maria, Padre Notte, di tutto, detto di tutto, no? E 2 ore prima che mi cessasse il tutto non ce la facevo più, ho detto Signore io non prego più, non ce la facevo più, vuoto, vuoto completamente, non ce la facevo più. E sono stato lì 2 ore così, a un certo punto non ce la facevo più, ho detto Gesù usami a modo tuo, io mi ascolto qui il polso, no? Perché fa tum 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 tum, fa così. E a un certo punto, dopo che ho detto quello, io sento tum 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 tum. È arrivato Fra Luca con fare che pure misura la pressione, tutto normale, tutto bello, eccetera.
Ma il bello è ancora venire.
Solo che come premio il Signore.
Dai, non dire così.
Lei mi dice, beh adesso stai lì tranquillo in poltrona, mi dà un plaid, eccetera, lì come un papa, no? Noi eravamo in un appartamento di una suora che ha il convento a 900 metri sopra Prato, no? E ci ha dato le chiavi, eccetera, eccetera, da anni, e noi quando passiamo da Firenze andiamo là. Il corridoio è lunghissimo, buio, ci sono 7 porte. Io a un certo momento sono lì, mamma mia, sento nausea. Devo andare in bagno, no? Perché è pericolo così. Al buio allungo la mano, questa è la porta del bagno, allungo, pam, picchio la porta, lo stipite, 4 punti. Chiamo il pronto soccorso, Nel frattempo io non ho ne comprato niente, dico no, vi ringrazio. Allora stanotte ma non mi sembrava grave. Adesso potete andare, dico vabbè, lei tenga presente che qualora dovesse richiamarci noi veniamo subito. Va bene. A un certo momento lei furba ha telefonato al mio cardiologo, gli ha detto la situazione. Era in ospedale lì a Monza a San Gerardo e dice no, deve andare subito al pronto soccorso perché avendo fluidificato il sangue può darsi che all'interno ci sia qualche dispersione di sangue, eccetera. Portami al pronto soccorso. Praticamente io sono stato al pronto soccorso dalla sera del sabato fino alla sera della domenica. Aurora è riuscita, nonostante tutto, ad andare a Prato con Fra Luca, ha fatto l'incontro, eccetera, la sera della domenica sono venuta. Mi hanno bombardato di TAC, tutto il cranio, tutti i polmoni, tutta una cosa incredibile, no? E mi hanno dato 4 punti in testa e poi io sono tornato a casa con una... all'indomani dovevamo prendere l'Italo per rientrare a Milano e
l'abbiamo preso
perché io stavo bene, no? Dopo invece a casa non sono stato un tanto bene, come dopo sono ripreso e via di seguito.
Mi sta ricordando Filomena che nel frattempo io ho scritto la Via Crucis.
Sì, lei stava facendo.
No, ma io avevo già cominciato a scriverla nella cappellina, quando lui era là come un papa.
Sì,
come
nell'appartamento c'è la
cappellina. C'è una cappellina, io ho detto, lui si riposa, io avevo promesso al Signore di scrivere questa Via Crucis, dico, vado in cappellina e comincio a scriverla. E stavo scrivendo, Gesù cade per la prima volta. Nel frattempo che scrivo questa cosa sento un urlo di sumano. Una botta tremenda e mi fiondo il corridoio, lui la terra, sangue, così. Vabbè, e poi dopo per fortuna non aveva perso i sensi, quindi ho visto che era vivo e ho chiamato Fra Luca, è tornato eccetera eccetera. Dopodiché ho finito di scriverla nella sala d'attesa del pronto soccorso, e quella che c'è su internet, che poi l'ho messa, non per tutti, no? Sì, è un po' speciale. A modo suo le cose sono andate, il ritiro poi è andato benissimo, oltretutto, perché è chiaro,
comunque io
se l'è fatto lui.
Non ho mai pensato, ma Gesù, dopo tutto questo, ti ho offerto tutto e adesso tu mi fai... A me non mi è sfiorato assolutamente, è una prova, così, è un po' come è successo alla Sara, che sono andate così le cose e basta, si continua, la vita continua. Insomma.
No, ma poi la cosa più assurda è domandarsi dei perché in certe circostanze.
No.
È meglio non chiedere niente, perché sennò, cioè, se ti fidi, ti fidi. E poi vedi che... Oddio, nonostante tutto, che non era leggera la cosa, però il Signore l'ha gestita, minuto per minuto. Non è che sei rimasto lì che non sapevi come cavartela. Ha gestito tutto, e ce n'è, ma proprio da vederlo, insomma, no? Perché sennò come avremmo fatto? E invece abbiamo fatto tutto, e anche il ritiro. Che c'erano tanti giovani con famiglioni, con bambini, che sono venuti anche da Pisa, cioè effettivamente insomma mollarli lì non sarebbe stata una bella cosa.
Tutta gente sconosciuta per te.
Sì, io non conoscevo nessuno, solo padre Luca. E però adesso con queste persone, sempre di Prato e di Pisa, facciamo ritiro a giugno.
Previo allertamento del pronto soccorso. Ho detto a Fra Luca,
è un posto riservato.
Senti, puoi mettere i led sui corridoi, metti i led così vedi il cartello qual è.
E insomma,
cartellino
non è stato semplicissimo, diciamo le cose come stanno. Io al mattino della domenica ero così piatta che ho detto, ma io le scarpe me le metto, signore, ma non so chi è che deve fare sto ritiro, come. Però sì, 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 perché sulla tua debolezza sfolgora la sua forza. Più straccio sei e meglio ti adopera, questo è sicuro. E quindi così è andata, va bene. Abbiamo una preghiera finale, se vogliamo farla insieme. Signore, fa che possiamo usare lo stupendo dono della memoria che ci hai dato per ricordarci sempre chi siamo, tue creature, chi sei tu per noi, nostro amatissimo Padre, Redentore e Spirito di vita, e chi siamo invitati a diventare nel divino volere, tuoi figli e re, famiglia divina nel cuore della Trinità. Maria, che per prima ha raggiunto la meta, ci incoraggia e ci chiama, ci accompagna e ci protegge, ci presenta nel suo cuore, al vostro cuore, così sia.